Allora, l'intervista di Ilya Sutskever, alcuni di voi mi hanno chiesto cosa ne penso, ma più che altro io l'avevo già vista ed ero rimasto un po' così, diciamo, poco impressionato. Però secondo me ci sono delle considerazioni utili da fare ugualmente. Tanto per iniziare, voi lo sapete, io non apprezzo moltissimo il blogger che fa queste interviste. In particolare, proprio nell'intervista di Sutskever, dà prova, diciamo, di esprimere dei giudizi difficilmente comprensibili, che dietro sembrano non avere una grande, diciamo, riflessione. Mi sembra il classico tipo, come dire, che sta più attento a sembrare acuto. Cosa più sconvolgente durante questa intervista è che a un certo punto chiede a Sutskever: ma tu credi, come mai pensi ci sia questa grandissima asimmetria? O meglio, Sutskever dice: una delle questioni fondamentali in questo momento dell'intelligenza artificiale è che c'è una grandissima asimmetria tra il fatto che nei benchmark questi large language model di frontiera abbiano dei risultati così nettamente positivi a livello di PhD nelle questioni specifiche, mentre invece poi quando li mettiamo a fare delle cose più generali, quando serve generalizzare e dovrebbero prendere, non lo so, il ruolo di una persona, falliscono molto spesso in delle banalità, in delle questioni banali che gli esseri umani potrebbero gestire senza problemi. Allora, dice Sutskever, questa è una grande questione dell'intelligenza artificiale. Bisogna capire perché quando c'è da fare dei compiti specifici e verticali, anche che richiedono un certo grado di ragionamento, i large language model abbiano risultati così formidabili e poi invece quando escono dal seminato c'è da fare, diciamo, 2 più 2 in ordini più generali, falliscano. Qual è il problema? E allora l'intervistatore gli chiede: ma io credo che. E diceva Sutskever, per questo motivo, comunque, anche per questo motivo, la persona comune che non è addentro all'intelligenza artificiale non vede una differenza nel mondo reale così tanto pronunciata per il fatto che l'AI ora è a questi livelli. E allora l'intervistatore gli dice: ma io credo che anche quando si raggiungerà la singolarità, quindi la superintelligenza, capace poi di fare addirittura di produrre intelligenze ancora maggiori e così via, sarà così che la persona comune non se ne accorge. Ecco, quello giustamente gli dice, ovviamente, ma in maniera pacata: che cazzo dici? Cioè, ma non credo proprio. Come? Quando si raggiunge la superintelligenza e abbiamo macchine capaci di fare tutto quello che fa l'essere umano, ma meglio, pensieri più profondi, quindi evoluzioni scientifiche, non se ne accorge nessuno. Lui dice: io credo che succederà qualcosa di piuttosto drammatico, ma invece dico io, che la penso in maniera diversa da tutti e due, che anche prima della superintelligenza, prima della singolarità, ci saranno degli impatti fortissimi rispetto alla società umana e al lavoro umano. Solo come facilitatore, man mano che verranno sviluppati, vedete che i modelli continuano a progredire, stanno continuando a progredire. E ora il perché continuino a progredire, lo vediamo secondo Sutskever, secondo me, secondo l'intervistatore, ognuno con le sue opinioni, ma il punto è che rimangono comunque opinioni. Invece, ancoriamoci ai fatti oggettivi: stanno continuando a progredire. E man mano che si trova il modo di fare degli agenti sempre più capaci e così via, si velocizza il lavoro umano, si automatizza parte del lavoro umano, io sono sicuro che gli effetti sociali ci saranno anche molto prima della singolarità e anche molto prima di arrivare alla AGI. Quindi, diciamo, ecco, un intervistatore che afferma una roba del genere: ah, ma secondo me l'uomo della strada non se ne accorge neanche quando si arriva alla singolarità. la singolarità potrebbe essere un evento talmente brusco da essere estintivo. Quindi affermare questa cosa qui. Quindi tutta l'intervista, comunque, secondo me, è viziata dal fatto che chi fa le domande non è la persona adatta. E questo è un problema. Dopodiché, l'intervista procede grosso modo sempre con lo stesso modulo, in cui l'intervistatore chiede, Satzkiewer fa un ottimo lavoro di analisi nel raccontarti cosa è successo finora, e poi quando ti dice quello che pensa lui succederà, tira fuori delle idee così dal cappello che sono o assolutamente arbitrarie, perché non lo sa nessuno e neppure lui, o sono delle cose, diciamo, abbastanza ovvie, che però comunque sentirle dire è utile, in particolare sul reinforcement learning. Allora, io personalmente credo che il reinforcement learning è il modo in cui noi vedremo progredire l'intelligenza artificiale nei prossimi anni, utilizzando tecniche nuove di reinforcement learning. Non so se avete visto il nuovo paper, il nuovo modello di DeepSeek, DeepSeek MathTU, il secondo modello matematico che utilizza una catena di reinforcement learning in cui c'è un verificatore, un generatore di prove, un verificatore, e tutti e due sono in un loop in cui uno fa progressi grazie all'altro. Questo tipo di cose qui, che ci portano poi alla situazione, diciamo, del Go, di AlphaGo, dove solo da un meccanismo di regole, ovviamente là è diverso perché il gioco del Go, così come il gioco degli scacchi, sono dei giochi in cui tutto lo stato è evidente al modello. Questo non è vero negli altri casi, però si capisce che ci possono essere talmente tante novità nel reinforcement learning, e nell'intervista quella che viene stressata di più tra queste novità è il fatto di avere una funzione di valutazione. Allora, dicevo, con queste funzioni di valutazione, un po', no, come nel gioco degli scacchi o in altri giochi in cui tu, prima di finire la partita, puoi capire se le cose stanno andando male o bene, quando fai reinforcement learning, se capisci che a un certo punto stai per seguire una strada che comunque è, come dire, che non porta a nulla, puoi già dare il segnale di rinforzo prima di arrivare alla fine, in cui verifichi effettivamente se la partita è stata vinta o persa, o se verifichi che la traccia di pensiero che stava seguendo il Large Language Model, in questo caso, era corretta e portava a qualche soluzione interessante, o se era un ramo morto dei possibili ragionamenti che si possono fare. Quindi, prima di arrivare il Large Language Model a fare tutto il ragionamento e possibilmente impiegare chissà quanti token, capisce che non è la strada giusta e già dà il segnale di rinforzo. Fare il reinforcement learning in questa modalità. Perché quando si fa, cioè, il reinforcement learning è molto dispendioso, perché praticamente tu devi fare un botto di lavoro. Tanto per iniziare ti devi salvare tutti i token che hai messo e tutti i logit di output. Poi, siccome ormai non si usa quasi mai, cioè si usa più raramente un modello, diciamo, che critica il risultato, specialmente quando c'è appunto il risultato verificabile, si usano policy di raggruppamento tipo GRPO, quindi praticamente poi emetti diverse tracce di pensiero, vedi qual è, diciamo, la risposta media, quelle positive le premi, quelle negative invece gli dai al contrario, un demerito. E poi però praticamente ti tocca fare, cioè rifare praticamente l'inferenza del modello, perché ormai le attivazioni te le sei perse. Alla fine devi rifare le attivazioni per accumulare il gradiente e alla fine fare un aggiornamento dei pesi, che è più o meno la media di come sono andate le cose. Quindi in questo caso in pratica tu hai un segnale solo, unico per tutti i token solitamente che hai prodotto. Parlo di una delle tecniche, giusto? Ce ne sono diverse, ma praticamente siccome gli elementi comuni che non sono né positivi né negativi probabilmente compaiono sia nelle tracce sia negli output buoni che in quelli cattivi, alla fine praticamente il gioco funziona, quelle diventano neutri. Sembra strano, no, che tutti i token in una lunga traccia di ragionamento abbiano solo un segnale unico, se è andata bene o male, però in realtà funziona perché appunto ci sono delle altre correzioni che fanno sì che le parti, quelle là che sono neutre, poi alla fine aggregando tutto ricevono un punteggio neutro, eccetera. Insomma, praticamente il reinforcement learning, secondo me, è il futuro della ricerca negli LLM, ma è anche un casino perché è dispendioso e così via. Quindi questa era una delle cose che erano discusse nella prima parte del video, in particolare più di altre. È una cosa interessante è che Ilya a un certo punto dice: secondo me, non è che praticamente l'evaluation function può fare di più di quello che fa il reinforcement learning oggi, ma può farlo in termini più ottimizzati, ma che alla fine asintoticamente le due tecniche convergono dal punto di vista dei risultati che si possono ottenere, cosa su cui io sono, diciamo, d'accordo, perché alla fine è un'ottimizzazione, non è che c'è altro. Allora, quindi, secondo me, in realtà la cosa poi interessante di cui si è discusso è la questione della scalabilità, che il significato del pre-training. Allora, io rimango convinto che le similitudini con la biologia sono utili fino a un certo punto. Quando si parla, per esempio, si è parlato in questa intervista di qual è l'analogia biologica del pre-training, se è un po' come la fase adolescenziale in cui fai cose e non sei produttivo, questa cosa secondo me è una minchiata bestiale, o se piuttosto è, diciamo, creare le forme a priori, fatemele chiamare così, che ci sono poi nel cervello umano, che si sono evolute. Quindi quando tu nasci già hai quelle forme a priori, e il pre-training sarebbe un po' di sta roba qui. Beh, in realtà secondo me è un mix tra quello che avviene, quello che ha fatto l'evoluzione, e quello che avviene poi con l'esposizione al linguaggio, e così via. Quindi è un mix, ma è un mix strano, perché è un mix, diciamo, molto molto selettivo di certe capacità. Quindi il modello impara uno spazio rappresentativo, ma ancora sostanzialmente non sa fare nient'altro che completare testi, a volte in maniera assolutamente assurda. Quindi il reinforcement learning e tutte le tecniche di fine tuning in generale sono abbastanza decisive, fondamentali. Ma infatti si vede, è fondamentale il pre-training per creare il potenziale, e poi però è fondamentale il reinforcement learning. Allora, fino a quando il reinforcement learning era una tecnica di fine tuning, tipo per esempio con human feedback o cose del genere, aveva un determinato significato più da fine tuning che altro. Dal momento in cui il reinforcement learning diventa, come DeepSeek MAT2, una tecnica in cui per esempio il generatore di prove e il verificatore sia migliorano l'un l'altro, se questo tipo di feedback è possibile, se si arriva a farlo con reinforcement learning, lì la questione cambia di brutto, e a quel punto diventa una fase di creazione di nuovo potenziale, possibilità incredibili che diciamo poi va molto oltre di quello che si può fare nel pre-training. Quindi un'estensione proprio delle possibilità che erano già state create nel pre-training, e non solo un fine tuning, un dirigere quelle potenzialità. Da questo punto di vista vi faccio un esempio di reinforcement learning a cui ho pensato negli ultimi tempi. Tu puoi dare, per esempio, noi nel corso di programmazione in C abbiamo fatto l'interprete TOEFORT, ora poi questo TOEFORT per dire avrà determinate performance. Un reinforcement learning che permette di fare, diciamo, dei progressi è quello di dire fammi questo interprete più performante, più veloce. Lì c'è una risposta verificabile, ma lo spazio delle possibilità è enorme. In più, la risposta verificabile non è vero o falso, ma è quanto più veloce sta andando ora. Passa ancora i test, ora che è più veloce e così via. Io non sono convinto che è stato esplorato tantissimo di ciò che il reinforcement learning potrebbe rendere possibile. Comunque, al di là di questo, c'è un'altra questione ancora, che secondo me è la parte più interessante comunque del video, ma anche questa è una cosa abbastanza banale. Se ce lo siamo detti noi più volte qua nel corso dell'ultimo anno in questo canale, significa insomma che non è che ci voleva quell'intervista. Ma ripeto, sono tutte cose di buon senso, quello che vengono dette, meno di quelle che vengono dette dall'intervistatore, ripeto, ma non esattamente illuminanti, ovvero, ora qua la questione era la scalabilità. Noi abbiamo scalato, prima abbiamo scalato i token nella dimensione del modello. Ora il punto è che siamo passati da una fase in cui si cercava di scalare a una fase in cui bisogna fare ricerca. Quindi quella co la cosa da scalare ora è la ricerca. Ripeto, in questa intervista è più interessante il passato che le previsioni future. Una cosa interessante che si dice è che era comodo usare invece che la ricerca la scalabilità fino a quando funzionava da parte delle aziende, perché costa molto di meno di fare ricerca e prendi solo più computer, cioè più GPU, più dati, cerchi di accumulare più dati e cerchi di vincere i concorrenti. In realtà, secondo me, sta cosa qui ti dà un vantaggio troppo risicato. Perché anche i concorrenti stanno facendo la stessa cosa. Cosa accade invece se tu provi a fare ricerca? Perché vedi che lo scaling, insomma, non è quello che ti darà infiniti ritorni rispetto agli sforzi, anche perché i dati sono finiti. Per cui, e poi io sono convinto che sul discorso del numero di token si scoprirebbe se ne avessimo 100 volte di più, che man mano che ne usi di più hai ritorni sempre più risicati, quindi il ritorno sull'investimento abbassa sempre di più man mano che aumenta il numero dei token, perché secondo me alla fin fine non fanno altro che coprire, una volta che diventano davvero tanti, coprono lo stesso spazio rappresentativo. Non è che se prendo 100.000 libri di ricette scopro delle cose sulla cucina che non erano contenuti in 1.000 libri di ricette, diciamo buoni. Sì, ci sarà qualcosa in più perché sono 100.000 libri di ricette, però ripeto, più sta roba qui va avanti e più è un gioco al quale non si può, diciamo, vincere. Però ecco, il fatto è che siamo sicuramente passati da un po' di tempo alla fase della ricerca. La ricerca sul reinforcement learning è assai, assai importante. Io credo che sarà quella che dominerà nel futuro la ricerca nei large language model, ma semplicemente perché c'è moltissimo da dire su questa roba qua ed è la cosa più facile da fare invece di inventarsi altro, anche perché è chiaro che produce dei risultati davvero impressionanti. Io sono convinto che la maggior parte delle migliorie che abbiamo visto nei modelli dell'ultimo 1 o 2 anni sono dovuti più che altro al miglioramento delle tecniche di reinforcement learning che di altro, e lì c'è ancora tantissima roba da fare. Quindi questa intervista è interessante, io vi consiglio di vederla, però ecco, non vi aspettate che qualcuno, per quanto lavori ad alti livelli, a queste cose qui sia in grado di sciogliere certi dubbi sul futuro, sappia qual è la ricetta, ma infatti con molta onestà, diciamo, uno dice, si usano sempre formule in queste interviste, anche in quella di Carpati, probabilmente, non è impossibile che, perché giustamente non lo sa nessuno. Però la parte storica, perché quello è un tizio che è stato dentro questa industria dall'inizio, non l'industria del deep learning, ma l'industria del deep learning, che ha creato questa nuova fase esplosiva, e lui c'è stato dentro sin dall'inizio così una punta di diamante, diciamo, rispetto a tanti altri ricercatori, e sa bene quello che è successo, quindi ne vale la pena. Ciao.